Le economie d'Italia e Germania sono profondamente interconnesse, al punto che nella manifattura i due paesi costituiscono spesso un'unica catena del valore. Ogni dinamica in atto in uno dei due paesi, quindi, si riverbera inevitabilmente sull'altro, con effetti molto positivi che hanno permesso ai nostri paesi di crescere per decenni, ma in caso di dinamiche negative, con rischi e contraccolpi. Nel corso del 2023, la Germania è entrata in recessione tecnica e il prodotto interno lordo tedesco si è lievemente contratto, uno scenario che ha preoccupato e allarmato imprese e analisti, anche in Italia, proprio per i potenziali effetti sul tessuto economico del nostro paese.
Io sono Luigi Daniele e questo è Crescere Zusammen, un podcast di AHA Italian in cui parliamo dei rapporti economici italo-tedeschi, come si strutturano, perché sono importanti e quali sfide affrontano.
Benvenuti a questo nuovo episodio di Crescere Zusammen. Oggi analizzeremo cosa è successo nel 2023 in Germania, che cos'è il rallentamento tedesco e cosa dobbiamo aspettarci nel 2024 guardando alla situazione economica e alle valutazioni delle imprese. Lo faremo con Monica Poggio, presidente di AHA Italian, e Luca Orlando, giornalista del Sole 24 Ore. Do il benvenuto a Monica Poggio e a Luca Orlando e partirei proprio con quest'ultimo, a cui vorrei chiedere che cos'è il rallentamento tedesco? Cos'è successo nel 2023? Le notizie si sono susseguite, a volte anche in maniera allarmistica, a volte creando anche confusione. Oggi noi possiamo guardare a quei mesi con un po' più di distacco e di lucidità. E quindi, appunto, cos'è stato il 2023 per l'economia tedesca e per la Germania? E come ha chiuso il 2023 la Germania?
Ma è accaduto per la Germania qualcosa di inatteso, perché al di là dell'entità del rallentamento, stiamo parlando poi nel complesso di un'economia, la prima economia continentale, la quarta al mondo, un'economia che ha perso poi alla fine lo 0,3% nel 2023, quindi non stiamo parlando di un tracollo, ma è un dato anomalo rispetto al trend storico. Noi, se guardiamo al passato e lasciamo perdere il 2020, che evidentemente è stato un anno negativo per tutti i paesi europei, con un prodotto interno lordo in calo ovunque, ecco, per trovare un dato tedesco negativo dobbiamo tornare parecchio indietro, dobbiamo andare al 2009, subito dopo la crisi Lehman Brothers, mentre nel frattempo l'Italia invece ha avuto altri due anni negativi da allora ad oggi, oltre al Covid, un anno almeno a crescita zero. Quindi siamo in una situazione nuova. In genere, infatti, siamo abituati a parlare, se ragioniamo di Germania, della locomotiva tedesca. Ecco, la locomotiva tedesca si è fermata. E il tema qual è? Beh, il tema è quello di un legame diretto, evidentemente, con la nostra catena di fornitura, con i nostri esportatori. E noi, in effetti, l'anno scorso abbiamo perso circa 3 miliardi di euro complessivamente di export. La Germania ha cominciato a rallentare già all'inizio dello scorso anno, ha avuto un paio di trimestri a crescita zero, l'ultimo trimestre del 2024 è stato in calo dello 0,3%, e quindi lì abbiamo avuto, probabilmente, si spera, adesso vedremo, ma insomma il punto di minimo e il punto di rallentamento. Cos'è che è avuto e perché? Perché c'è questo rallentamento? Ma intanto, in generale, l'economia tedesca più dell'Italia è legata all'economia cinese, è legata molto all'export in generale, molto più di noi. Oltre il 6% dell'export tedesco finisce verso Pechino. Ecco, il rallentamento o la crescita minore di Pechino evidentemente ha avuto un impatto più forte a Berlino che non in Italia. L'altro elemento interessante è il legame forte con l'energia, con il gas e in particolare con il gas russo. Anche l'Italia era legata fortemente a un gas a buon mercato in arrivo da Mosca, quasi il 40% del gas nostro importato era importato appunto dalla Russia. Per la Germania eravamo arrivati al 57%, quindi il turnaround, lo switch di fornitura è stato molto più doloroso per la Germania e l'impatto del caro energia è stato per certi versi anche più sentito, perché la Germania non era abituata ad avere questi colpi e questi aumenti. Il contesto, poi, ci sono elementi che in realtà penalizzano tutti, no? Penalizzano tutti i paesi. I tassi di interesse elevati hanno fermato gli investimenti o rallentato gli investimenti dappertutto ed è accaduto in particolare in Germania nel settore dell'edilizia. L'edilizia è, non soltanto in Italia ma un po' dappertutto, è un fortissimo generatore di indotto e infatti i nostri acciaieri, nel Bresciano in particolare, ma non solo, hanno sentito il rallentamento dell'edilizia in Germania. Lo hanno sentito tutti i produttori di componentistica, come i produttori di valvole, di rubinetti. Ne abbiamo incontrati parecchi all'ultima fiera a Milano, MCE Expo Comfort, e alcuni di loro segnalavano addirittura cali superiori al 20% nelle vendite verso la Germania. Vi do un paio di numeri su quello che sta accadendo. Per la prima volta dal 2007 i prezzi delle case in Germania lo scorso anno sono scesi dell'8,4% e è tra l'altro il calo più alto da quando esistono queste serie storiche, cioè dal 2000. Quindi in 23 anni non si era mai verificata una situazione di questo tipo. Dal punto di vista delle nuove case, quindi i nuovi permessi di costruire, sono scesi rispetto al 2019, quindi al pre-Covid, del 26%. Anche in questo caso sono dati ai nuovi minimi. Erano 220.000 nel 2019, i permessi di costruire 164.000 lo scorso anno. Tutto questo ha generato un effetto negativo per i nostri componentisti, si è visto nella frenata dell'export, si è visto in alcuni settori, abbiamo detto valvole e rubinetti. Un dato interessante mi sembra per esempio quello delle piastrelle che stavo guardando proprio oggi. Beh, noi abbiamo venduto il 25% in meno di piastrelle verso la Germania lo scorso anno, è un saldo negativo di 170 milioni. Non è tutto questo, diciamo, un dramma, perché è vero, lo scorso anno abbiamo perso 3 miliardi. Se guardiamo però il trend storico, noi in 10 anni verso la Germania abbiamo aumentato del 50% le nostre esportazioni. Quindi anche con il calo dello scorso anno siamo al secondo miglior risultato di sempre. Però è evidente che quando il nostro primo mercato di sbocco rallenta, ci sono effetti di frenata anche per la nostra economia, anche per la nostra impresa, e così è stato.
Ecco, tu con questa chiusura in qualche modo anticipi anche la domanda che volevo fare a Monica Poggio sul 2023, perché abbiamo detto appunto il rallentamento tedesco, sì, ma bisogna vedere anche quanto poi ha influito con lo scambio con la Germania. L'economia, la locomotiva tedesca si è fermata principalmente per cause legate all'energia, e questo ha coinvolto anche l'Italia e la Cina, che invece è un caso soprattutto tedesco, essendo il primo partner commerciale per Berlino. Però Monica Poggio, volevo chiedere, come ha influito questo negli scambi commerciali tra Italia e Germania? Perché sappiamo appunto che in realtà il dato di interscambio registrato nel 2023 è comunque il secondo più alto di sempre.
Sì, io rispondo riprendendo da qualcosa che ha già detto Luca Orlando all'inizio del suo intervento che ha preceduto. Forse ha fatto più notizia il fatto che ci fosse un rallentamento rispetto
Certo.
all'entità del rallentamento stesso, e in effetti anche i dati dell'interscambio lo confermano. Guardiamo i dati: nel 2023 l'interscambio ha raggiunto un valore di 164,3 miliardi di euro. È un valore record. L'anno prima era stato 168,5, mi sembra il decimale. Comunque stiamo parlando di un calo di solo il 2,5%, mentre noi sentivamo parlare, no, di rallentamento tedesco, economia tedesca in affanno, però alla fine il dato ha registrato un meno 2,5%, ma sempre riconfermando quanto già detto da Luca Orlando, dopo anni, e penso sempre al dato pre-pandemia, dopo anni di crescita significativa. Noi nel 2019, prima della pandemia, insomma, dello scoppio della pandemia, avevamo registrato un interscambio di 127 miliardi, quindi in 4 anni comunque stiamo parlando di mantenere livelli di crescita significativi, appunto strutturali, non hanno solamente dinamiche inflattive. Sicuramente negli ultimi 2 anni potranno esserci anche dinamiche inflattive, ma insomma è chiaro che il dato ci dice che è qualcosa di strutturale e robusto.
C'è una crescita quindi globale al di là del dato dell'inflazione che ha agito negli ultimi anni.
Esatto, perché sicuramente 22-23 c'è stata una dinamica inflattiva in alcuni settori. Nel 22 ricordo che abbiamo visto per esempio la siderurgia aumentare a valore ma diminuire a volume, quindi sicuramente c'è stata una componente in alcuni settori, però proprio osservando il dato credo che possiamo parlare di relativamente lievi flessioni, anche lievi flessioni sui volumi. Naturalmente stiamo aspettando i dati dei primi mesi del 2024, quindi quello poi ci dirà che tipo di trend stiamo attraversando. ma sempre rimanendo comunque al 23, non sono cambiate le gerarchie complessive tra paesi e regioni, l'Italia rimane il sesto partner commerciale per la Germania, i primi posti sono, come già detto, Cina e Stati Uniti, sta crescendo la partnership con gli Stati Uniti, mentre quello con Pechino cala leggermente, insomma, come già è stato detto da Luca Orlando, del resto. Per quanto riguarda Italia e Germania, la Lombardia continua a valere quasi un terzo del totale dell'interscambio, mentre sulla Germania c'è una ripartizione sui lender un pochino più diversificata, ma insomma in testa ci sono Baden-Württemberg e Baviera. Guardando poi ai settori, oltre ai territori, noi vediamo che nel nostro export verso la Germania spiccano per crescita nel 2023, per crescita monetaria, quindi a valore l'automotive, oltre 10 miliardi, i macchinari e l'alimentari. Calano invece la siderurgia e il chimico farmaceutico. I mezzi di trasporto, i macchinari e l'alimentare sono in testa come crescita, anche tra i settori maggiormente in crescita a livello di import dalla Germania. Anche in questo caso però cala in maniera significativa a valore l'import del chimico farmaceutico, non cala quello della siderurgia, quindi di nuovo dei trend, sono trend un po' articolati e diversificati. Senza dubbio, per venire poi insomma quanto già insomma, accennato al tema della locomotiva tedesca e della crescita tedesca che per anni ovviamente è stata costante ed evidente, la Germania oggi è al centro di un momento di profonda ristrutturazione del sistema produttivo, però ci sono anche segnali del fatto che sia qualcosa di transitorio e credo che proprio in questo momento di crisi, che vorrei dire è una crisi, ma è una crisi forse trasformativa, i nostri due paesi si confermano di essere partner strategici e quindi è sempre, insomma lo diciamo da tanto tempo anche come AK, è fondamentale agire in maniera bilaterale anche nel contesto europeo. Abbiamo parlato tanto anche negli ultimi anni di reshoring, di rientro delle catene del valore. Sicuramente è un altro fenomeno a cui abbiamo assistito, avrà effetti positivi sul lungo termine, bisogna saper cogliere le opportunità.
Ecco, torno da Luca Orlando, abbiamo parlato di reshoring, abbiamo parlato del fatto che l'interscambio tedesco con la Cina sta diminuendo in favore di quello degli Stati Uniti, quindi siamo in una fase in qualche modo di riconfigurazione dei rapporti economici e dei rapporti commerciali nello scenario globale. Nel 2024, quindi, ora che abbiamo capito che il rallentamento tedesco appunto fa più notizia per il fatto stesso che esiste che non per la sua entità, cosa dobbiamo guardare per capire in che direzione stiamo andando? Quali sono i segnali e in qualche modo le cartine di tornasole, ecco, che possiamo utilizzare per capire se le cose stanno andando bene o se invece dobbiamo continuare a preoccuparci?
Ma il 2024 si annuncia come un anno di transizione, nel senso che attendere alcune delle variabili che hanno frenato le economie potrebbero mordere meno, potrebbero rientrare. Penso in particolare ai tassi di interesse, che dovrebbero iniziare un percorso di discesa sia in Europa, forse prima in Europa che negli Stati Uniti, ma comunque in entrambe le aree dovrebbero concretizzarsi rilanciando quindi gli investimenti. Poi c'è l'auspicio che alcuni dei grandi nodi geopolitici, sono i due principali conflitti in questo momento, la guerra russo-ucraina e la guerra israelo-palestinese, si possano in qualche modo risolvere o ridimensionare. Quindi potrebbe essere questo un anno in cui queste variabili vanno a tendere, tra virgolette, al bello. In questo momento i dati dicono ancora, per quanto riguarda la Germania, che siamo in una situazione di passaggio. Proprio a febbraio, guardando gli ultimi numeri, il ministro dell'economia tedesco effettivamente aveva drasticamente rivisto al ribasso le previsioni di crescita, portandole dall'1,3 allo 0,2%, quindi praticamente crescita zero. Il primo trimestre del 2024, in maniera anche abbastanza inattesa, è andato un po' meglio delle attese in tutta Europa, in particolare anche in Italia, ma anche in Germania il primo trimestre è stato in crescita dello 0,2%. Questo da un lato evita quella che è definibile come recessione tecnica, cioè avere due trimestri consecutivi in calo, che diciamo dal punto di vista pratico cambia poco, ma almeno in termini psicologici diciamo crea una situazione un po' più cupa. E anche grazie a questo dato, proprio in questi giorni le previsioni sono state riviste al rialzo, quindi la stima è dello 0,3 di crescita. Anche qui non è che cambi molto, però diciamo variabili che tendono leggermente al bello, con un clima complessivo che resta quanto mai fatto di luci e ombre. Se noi guardiamo la produzione industriale tedesca, ancora a marzo è scesa di 4 decimali rispetto al mese precedente, di oltre 3 punti rispetto all'anno scorso. Se prendiamo il livello pre-Covid, l'industria tedesca è a circa 10 punti di distanza da quei livelli. La grande incognita, se vogliamo identificare un settore in particolare, è l'auto, perché l'auto, tutto sommato, per la prima parte dell'anno fino a settembre dello scorso anno ha tenuto, anzi, i volumi sono stati in crescita, volumi produttivi tedeschi in crescita lo scorso anno. Questa situazione a partire da settembre-ottobre è cambiata. In questo momento, se prendiamo i dati dei primi 3 mesi dell'anno, la produzione di auto in Germania è in discesa del 9%. Lì si paga, vabbè, un rallentamento della domanda internazionale sicuramente che non aiuta, ma c'è anche poi un tema tutto europeo di incertezza sulla transizione. Infatti, se noi guardiamo i dati di vendita degli ultimi mesi, anzi di marzo in particolare, le auto elettriche in Germania hanno ridotto le immatricolazioni del 22%. I fornitori italiani segnalano che c'è questa incertezza dal lato dei grandi costruttori, per cui i volumi promessi in passato non sempre vengono confermati, perché in effetti l'auto elettrica, che sembrava lanciata verso volumi e quote di mercato molto più alte, in questo momento è un po' meno gettonata. Si attende anche, se vogliamo, a livello macro, l'insediamento della nuova Commissione europea per capire se poi le scadenze previste, per esempio la principale per il settore, il divieto di vendite di motori endotermici al 2035, se questa verrà effettivamente confermata oppure no. Quindi c'è un quadro ancora complicato e l'auto evidentemente è importante per l'Italia perché noi esportiamo, mi pare, circa 5 miliardi di componentistica ogni anno verso i produttori tedeschi. C'è un altro tema da tenere d'occhio che è quello dei fallimenti. Anche questi dati che non erano frequenti, non li guardavamo mai i fallimenti in Germania noi, perché in realtà eravamo più impegnati intanto a guardare i fallimenti a casa nostra, ma anche perché numericamente contavano meno. Beh, negli ultimi mesi sono saliti parecchio, nell'ultimo rilevazione di febbraio sono quasi 10.000, ma al di là del numero è importante vedere gli asset coinvolti, perché nel 2019 c'erano circa 8.000 aziende che presentavano richiesta di fallimento ogni mese, ma gli asset coinvolti erano 1,5 miliardi, quindi poca roba. In questo momento siamo a 4 miliardi e mezzo ed effettivamente ci sono alcune aziende che segnalano qualche difficoltà. Parlavo pochi giorni fa con un produttore di macchinari che è andato a rilevare da un'asta, dal fallimento, una delle macchine che aveva venduto ad un'azienda che poi non aveva potuto pagare, e ha rilevato questa macchina, l'ha rimessa a posto e l'ha girata ad un altro cliente. Quindi cominciano ad esserci problemi che per l'Italia non erano mai stati visibili. I tedeschi sono sempre stati storicamente non buoni, ottimi pagatori. In questo momento, come diceva giustamente prima Monica Poggio, c'è una fase di trasformazione dell'economia, di ristrutturazione, di cambiamento, e ovviamente, come in ogni fase di ristrutturazione e cambiamento, ci sono anche morti e feriti tra le imprese.
Ecco, questi sono in qualche modo i dati, quindi nudi e crudi se vogliamo, però oltre ai dati c'è anche un tema di narrazione e di percezione. Monica Poggio, cosa pensano le imprese italo-tedesche? Quali tipi di preoccupazioni esprimono? Quali aspettative hanno nel corso del 2024?
Giustamente ripartiamo dai dati. Noi come Camera di Commercio Italo-Germanica regolarmente facciamo delle survey e chiediamo alle nostre aziende di esprimersi su timori, aspettativi e situazioni, elementi congiunturali. Quindi qualche giorno fa abbiamo fatto proprio un instant poll che ci ha detto che un'azienda su 10 rileva di aver risentito molto del rallentamento tedesco, mentre il 63% sostiene di averne risentito poco o nulla, quindi voglio dire una significativa quota non è stata così impattata delle aziende ovviamente che sono socie della Camera di Commercio. Poi sono ovviamente situazioni specifiche, dipende dai settori, dalle catene di fornitura, ma è chiaro che dal dato vediamo che la gran parte delle aziende non è stata investita in maniera così violenta dalla situazione tedesca. Per il 2024 sembra esserci un moderato ottimismo, il 60% delle imprese intervistate aspetta segnali di ripresa nei prossimi 6 mesi, mentre addirittura una su cinque dice di notare già segnali in tal senso. Oggi però, rispetto alla situazione attuale, c'è un tema di gestione economica. Il 95% delle nostre aziende vede la propria situazione come buona o stabile, ma una su 10 si aspetta un peggioramento nei prossimi mesi, in linea con la congiuntura economica dell'Italia, che peggiorerà secondo un'azienda su 5. Quindi diciamo più un timore rispetto al contesto che non un immediato timore rispetto alla propria situazione aziendale.
Quindi i dati ci raccontano di un timore più che di dati oggettivi che in qualche modo fanno pensare a un peggioramento a breve termine.
Esatto, infatti un'azienda su 3 prevede di aumentare gli investimenti, una su 2 di assumere nuove persone, sempre rilevando il sentiment e le previsioni delle aziende iscritte alla Camera. Nello scorso semestre il 45% sempre delle nostre aziende che rispondono ai nostri survey prevedeva un peggioramento della situazione che invece non si è verificato, quindi di nuovo stiamo sui dati e i dati, la situazione puntuale rileva una certa positività, seppur con qualche elemento di preoccupazione. L'abbiamo già visto anche in passato, le aziende davano segnali positivi anche se si aspettavano peggioramenti, del resto viviamo scenari complessi con un livello di incertezza talmente alto che posso anche immaginare che ci sia una relativa prudenza, no? Nell'immaginare il futuro.
Ecco, ma quali sono le preoccupazioni principali delle aziende? Quali sono secondo loro i rischi da qui a 12 mesi, i maggiori rischi da qui a 12 mesi?
Da quello che rileviamo sembra che in qualche modo anche i dati che citavo prima, che sembrano in parte contraddittori, debbano essere letti innanzitutto più come l'espressione di un timore sistemico e quindi politico-economico. E infatti le decisioni politiche-economiche sono indicate come un fattore di preoccupazione dal 38% delle aziende, e sono superate solo dalla mancanza del timore della mancanza di manodopera qualificata e dalla paura di un nuovo calo della domanda. La domanda profonda quindi diventa come possono agire insieme Italia e Germania per compiere la transizione ecologica, accrescendo il proprio ruolo nel contesto europeo su manifattura, innovazione e attrattività di manodopera qualificata e talenti. Se siamo quindi di fronte a una riconfigurazione dei sistemi produttivi, la soluzione per uscirne è meglio è sempre innovare, cioè essere front runner, non chiudersi ma aprirsi e provare a farci pionieri e leader di soluzioni piuttosto che irrigidirci. Questo mi sembra qualcosa di evidente, storicamente comprovato nel tempo.
Ecco, innovare, transizione. Prima abbiamo parlato con Luca Orlando dell'elettrico. Proprio l'elettrico in realtà è uno dei grandi temi industriali ed economici dei prossimi anni, che diventa anche un tema geopolitico a tutti gli effetti. In Germania nel corso dell'ultimo anno si sono vendute meno auto elettrico anche a causa della fine di alcuni sussidi previsti in Germania per l'acquisto, però la situazione non è così fosca. Qual è la situazione per l'elettrico in Italia e come può la filiera italiana rimanere connessa a quella tedesca che ha fatto la scelta dell'elettrico in maniera convinta e andrà, diciamo, gradualmente a eliminare la produzione di motori a combustione?
Sì, da una parte abbiamo sentito anche prima Luca Orlando parlare insomma del calo delle immatricolazioni di auto e della domanda di auto, però rispetto al tipo di alimentazione e alla soluzione per le auto, credo che l'elettrico sia una scelta ormai presa convintamente e sostenuta dalla gran parte delle aziende automotive tedesche, quindi vedo difficile che si faccia retromarcia, per rimanere in gergo automobilistico. Dall'altra parte segnalo che proprio qualche giorno fa il G7 sull'ambiente organizzato dall'Italia, che ha la presidenza quest'anno, il documento finale, firmato anche dal nostro governo, riconosce che la tecnologia chiave per la decarbonizzazione dei trasporti su strada è l'elettrico. Quindi mi sembra che ci sia comunque una specularità nel vedere quale sia la direzione. È chiaro che c'è un'integrazione fortissima dell'Italia, dei produttori italiani, ne abbiamo sentito prima, rispetto alla filiera tedesca, e questa è la vera sfida in termini della nostra filiera, che rischia di perdere competitività e quote di mercato se non si adegua al mutamento della domanda. La nostra filiera è ancora focalizzata sui motori endotermici, sui motori a combustione, solo il 10% è legato ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, soffre di scarsa innovazione e ha una spesa in ricerca e sviluppo comunque inferiore alla media europea. Quindi ci deve essere un impulso di rinnovamento e innovazione nella nostra filiera. Del resto stare in filiera può essere faticoso, ma dà grandi opportunità, quindi bisogna saperci stare, però mantenendo il passo dell'intera filiera, per evitare ovviamente un disallineamento. Allora sì, chiaramente potremmo avere degli impatti non positivi. bisogna dare impulso alle politiche per la promozione dell'elettrico, dovremmo rivedere lo schema di incentivi per la mobilità elettrica, per esempio, che sicuramente ha una funzione strategica rispetto allo sviluppo di questo mercato, e poi sappiamo, soprattutto in Italia, dovremmo creare una rete nazionale strutturata e capillare di infrastrutture di ricarica. Insomma, c'è un tema infrastrutturale serio che richiede investimenti e un'azione di sistema rispetto all'impulso verso una direzione ormai credo definita, proprio per quanto dicevo anche a proposito del documento firmato dal G7.
Ecco, mi piace questa conclusione, perché in qualche modo siamo partiti parlando di rallentamento tedesco del 2023 e poi siamo finiti a parlare di innovazione, di temi del futuro, in qualche modo di nodi strategici per i prossimi anni. Come a dire che in qualche modo il rallentamento tedesco è sì un tema, ha comportato delle modificazioni nei sistemi produttivi, ma i temi strutturali, i temi strategici in qualche modo sono altri e sono quelli che poi segneranno il futuro dell'interconnessione economica fra Italia e Germania. Io ringrazio Luca Orlando e Monica Poggio, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Crescere Zusammen, e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie.